Modem.
La notte del 6 aprile 1994, a Biarimana, il presidente è stato fatto saltare col suo aereo. Il giorno dopo hanno cominciato a bruciare le case sulle colline. Il terzo giorno è iniziato il massacro.
Mi chiamo Paul Rusesabagina. Sono il direttore dell'hotel più lussuoso della capitale del Ruanda. Un posto che la mia famiglia e io consideravamo la nostra casa, fino al giorno in cui tutto cambiò.
In tre mesi non c'è luogo, non c'è famiglia, non c'è gruppo religioso che sia rimasto fuori dal conflitto.
Le milizie Interahamwe, un organo paramilitare, si occupano dello sterminio dei Tutsi e dei dissidenti Hutu e addestrano la popolazione a fare lo stesso. Vengono uccise tra 800.000 e un milione di persone.
Pronti, muovetevi! Traditore! Questi sono scarafaggi Tutsi!
Lasci che ne spieghi, signore, la prego, aspetti.
Il potere in place au moment du génocide là ne faisait rien pour beaucoup de gens. C'était eux les êtres humains. E gli altri là erano come degli animali. Allora, quando on tue un animale, non è pas puni.
Per mezzogiorno erano già ubriachi. E o avevano già ucciso e volevano uccidere ancora, oppure non lo avevano ancora fatto e gli veniva voglia di farlo. Uccidere per loro era come farsi un drink. Quando ne bevi uno, ne vuoi un altro ancora. Vuoi ubriacarti sempre di più.
Cominciarono a uccidere la gente con i machete, ininterrottamente. Io mi nascosi sotto i cadaveri. Non mi uccisero perché ero coperta di sangue.
Era come se ci avesse preso Satana. Non eravamo più noi. Non puoi dire che sei normale se macelli le persone senza ragione. Eravamo stati aggrediti dal diavolo.
Vous n'étiez aucunement dans l'intérêt national ou personnel des grandes puissances. Le principe était que au Rwanda, c'est du tribalisme, c'est de l'histoire qui se répète. Il n'y a aucune valeur stratégique. Et donc, c'est devant vous que je vous dis que Roméo Dallaire, commandant de la force, a failli.
In Francia è in corso un processo storico. Per la prima volta nel paese viene giudicato un presunto protagonista del genocidio del Ruanda. Il nostro unico rammarico è che avvenga 20 anni dopo, sostiene l'avvocato di parte civile, ma è anche un punto di forza, poiché finalmente ci si rende conto che bisogna parlare e riparlare di quei fatti, non dimenticarli e combattere contro la loro banalizzazione.
If we were to be confronted with a new Rwanda, is the world ready to do it? Would the world move in to stop it? And my answer is, I really don't know. I wish I can say yes, but I'm not convinced that we will see the kind of political will and the action required to stop it.
Voci dal Ruanda in forma di testimonianze, pellicole cinematografiche, l'amara constatazione di fallimento da parte del comandante e delle forze dell'ONU in Ruanda, Roméo Dallaire, e l'inquietante interrogativo espresso da Kofi Annan sul possibile ripetersi di una simile tragedia. Buongiorno da Paolo Dell'Oca e Giampaolo Driussi, che ha curato la copertina di questa puntata dedicata al 20° anniversario del genocidio compiuto in Ruanda, il piccolo paese della regione dei Grandi Laghi, soprannominato allora come la Svizzera d'Africa. Per parlare di quella che è stata una delle pagine più buie della storia del XX secolo e di quello che è oggi il Ruanda, abbiamo collegati con noi e saluto Françoise Kankindi, presidente dell'ONG Bene Ruanda e coautrice di Ruanda, la cattiva memoria appena pubblicato.
Buongiorno
e ben arrivata. Mauro Politi, professore di diritto internazionale all'Università di Trento e già giudice della Corte Penale Internazionale. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Michela Fusaschi, che è prevista come professoressa di antropologia culturale e sociale all'Università di Roma 3, ma che abbiamo qualche problema a raggiungerla. Speriamo di poterla avere nel corso della puntata. E Giampaolo Calchi Novati, professore di storia e istituzioni nei paesi afro-asiatici all'Università di Pavia. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Françoise Kankindi, benvenuta. Lei è sfuggita al genocidio perché all'epoca si trovava da 2 anni in Italia per gli studi. Tuttavia ha perso tutta la sua famiglia rimasta in Ruanda. Credo che allora pochi capirono in anticipo quale follia omicida stesse per abbattersi sul paese delle mille colline.
Eh sì, io dalla, già dal 59 mio padre era sfuggito miracolosamente ai primi massacri organizzati per sterminare la popolazione Tutsi in Ruanda, quindi nel lontano 59 mio padre si rifugiò in Burundi, e dove io sono nata come profuga. E poi siamo cresciuti appunto senza diritto, sempre alla ricerca di questa patria che non riuscivamo a ritrovare, anche perché dove ci eravamo rifugiati, sia in Burundi, in Uganda, e nello Zaire, nei paesi confinanti, e non c'erano riconosciuti nessun diritto. E quindi io qua in Italia ero venuta grazie a mio cognato italiano che viveva con mia sorella in Ruanda, il quale una volta saputo che comunque anch'io mi stavo arruolare per andare alla fronte patriottico con tutti i ragazzi dell'epoca, e mi aiutò a venire a completare gli studi, perché io non riuscivo manco ad andare all'università.
Certo, una vita da profughi non è per nulla semplice, soprattutto in quella regione del continente. La mia domanda iniziale era relativa anche al fatto che, perlomeno dall'esterno, sembrò che il genocidio fosse scoppiato all'improvviso. Voi, con i contatti che avevate, o lei meglio, con i suoi genitori e parenti in Ruanda, il timore che potesse succedere qualcosa di così grave lo si percepiva oppure no?
Lo si percepiva, perché l'organizzazione già dei massacri, tentativi di uccidere, e non solo tentativi, ma comunque anche sterminio di alcune popolazioni, come i Banyamulenge, piuttosto che alcuni massacri organizzati proprio sin dal 1 ottobre 1990, dopo che il fronte patriottico aveva attaccato il Ruanda per pretendere di poter ritornare a casa, il governo cominciò a organizzare lo sterminio dei Tutsi, però non era mai andato oltre, perché comunque alla fine l'ONU era intervenuto con la missione di pace, alla fine eravamo riusciti ad arrivare a ottenere gli accordi di Arusha, dove comunque sembrava che una svolta positiva potesse succedere, però che i massacri, i genocidi dei Tutsi a cura dei governi Hutu sin dall'indipendenza del Ruanda fossero all'ordine del giorno, questo lo sapevamo tutti.
Gianpaolo Calchinovati, buongiorno.
Buongiorno.
Possiamo dire che il Ruanda nel 1994 era anche al centro di una battaglia geopolitica con gli Stati Uniti, che appoggiavano il fronte patriottico ruandese di Paul Kagame, mentre la Francia sosteneva il governo Hutu del presidente Habyarimana. Quanto ha pesato questa contrapposizione prima, durante ma anche dopo il genocidio?
Credo che l'elemento interno abbia prevalso sulla sovrapposizione di appoggi internazionali. Il governo era, come noto, in mano agli Hutu, e c'era all'interno del partito Hutu una divisione fra gli ultra nazionalisti, o se vogliamo gli ultra razzisti, nei confronti dello stesso presidente che aveva negoziato, appunto, come è stato detto, l'accordo di Arusha, che prevedeva alla fine un governo di unità nazionale. Il fronte patriottico radunava di fatto Tutsi che avevano vissuto a lungo all'estero, che avevano studiato in un'università anglofone, che erano stati addestrati dentro l'esercito dell'Uganda dagli Stati Uniti e avevano quindi una preparazione militare superiore a quella degli Hutu, il cui governo godeva semmai di un appoggio anche sul piano militare dalla Francia. E in qualche modo, dopo la fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno incominciato ad agire in proprio, naturalmente attraverso forze locali, in Africa. Fino allora avevano dato quasi sempre una specie di delega alle ex potenze coloniali di garantire quella che viene chiamata un po' retoricamente la sicurezza, in effetti la sicurezza dei paesi occidentali, di accedere alle risorse, ai territori e così via. Dietro al fronte patriottico però non c'era soltanto la volontà di rientrare in Ruanda, anche perché il governo dell'Uganda, dopo aver utilizzato un po' i ruandesi presenti in Uganda anche come forze militari, aveva in corso un processo di assestamento, di stabilizzazione, che si conciliava poco con la presenza di questa massa di profughi, costituivano un elemento di disturbo, quindi spingeva i Tutsi a rientrare. E là, dietro a questo governo, a questo non governo, a questo punto era un movimento, sicuramente c'era un progetto politico, sociale, diverso, che andava un po' al di là dell'aspetto strettamente etnico Utu contro Tutsi o Tutsi contro Utu. C'era la volontà di un ceto medio in formazione di uscire da questa situazione di caos, di polarizzazione, di continue crisi, di continue guerre, e la possibilità di incominciare, e questo è un po' era l'obiettivo degli Stati Uniti, di mettere i paesi africani all'altezza, diciamo una parola un po' generica e sfruttatissima, della globalizzazione, modificare proprio l'ordine. E l'Uganda era stato un po' una specie di esempio di questo processo, ci si aspettava che questo si andasse sviluppando un po' in tutta l'Africa centrale. Ovviamente il boccone grosso era il Congo, e infatti subito dopo la fine della strage, l'assestamento del governo Tutsi in Ruanda, incominciò l'attacco a Mobutu, che gli Stati Uniti avevano abbandonato e che di nuovo la Francia sostenne fino all'ultimo. La Francia non aveva tanti ricambi per la sua politica africana e tendeva ad appoggiare anche regimi poco presentabili e con pochissimo futuro davanti, perché rappresentavano il passato.
Mauro Politi, benvenuto anche a lei.
Grazie.
Dobbiamo ricordarlo, il genocidio in Ruanda si è consumato anche grazie alla colpevole inattività del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, della comunità internazionale ed anche di quella dell'Organizzazione degli Stati Africani. Eppure in quegli anni si stava affermando il cosiddetto diritto di ingerenza umanitaria.
Sì, le Nazioni Unite è opinione comune e, diciamo così, confermata dalla storia della vicenda, non riuscì a gestire la situazione in Ruanda per vari motivi. Sul piano giuridico, per il fatto che ci fu una opposizione degli Stati Uniti d'America, insomma, noi tutti sappiamo che nel Consiglio di Sicurezza i membri permanenti hanno un diritto di veto. D'altra parte, sulla posizione degli Stati Uniti pesò moltissimo l'esperienza recente a quel punto della battaglia di Mogadiscio, dell'intervento in Somalia e delle vicende che seguirono all'intervento, che era iniziato come appunto intervento umanitario. Lei parlava appunto del concetto di intervento umanitario, è un concetto che si cominciò a sviluppare appunto in quegli anni, ma che poi bisogna dire non si è affermato completamente nella comunità internazionale, tant'è che è stato in parte sostituito da un concetto diverso, che è quello della responsabilità di proteggere, che è un tipo di nozione che fa riferimento a tutta una serie di passi che bisogna fare prima di arrivare all'intervento. Il concetto di intervento umanitario era basato sulla nozione di intervento armato, e qui i paesi del cosiddetto terzo mondo non accettarono questo concetto. C'è da dire che la situazione di stallo in cui si trovò la comunità internazionale, in cui si trovarono le Nazioni Unite, ha pesato moltissimo sullo stesso prestigio dell'organizzazione per un lungo tempo, e ci fu naturalmente un tentativo immediatamente dopo la fine del genocidio di porre rimedio a questa situazione, a questa perdita di credibilità, attraverso l'istituzione del Tribunale su Ruanda, che è del novembre 1994 e che segna naturalmente un momento importante nella vita e nello sviluppo della giustizia penale internazionale. Se vuole poi ne parliamo.
Certo, ci ritorneremo assolutamente. François Scanchindi, immagino che all'epoca vi siate sentiti semplicemente abbandonati a voi stessi.
Sì, assolutamente. ci siamo sentiti abbandonati completamente perché eravamo sotto un governo che, appoggiato dalla Francia, si era scagliato contro una minoranza per sterminarla. Tieni conto che comunque le case e le famiglie dei Tutsi in Ruanda erano state segnate, erano state stilate delle liste e delle milizie genocidari in Nyirahame si esercitavano alla luce del sole con la Francia che faceva parte dei trainer. Queste sono, diciamo, agli atti del TPIR, del Tribunale Penale Internazionale, di cui parlava innanzi l'altro relatore. Quindi, sì. Quindi c'è stato questa volontà manifesto e scientifico e voluto di girare la testa dall'altra parte, e succedeva all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove ci si rimpalava le parole, si cercava di pronunciare qualsiasi termine tranne quello di genocidio, che avrebbe appunto scatenato quella famosa responsabilità a proteggere sancita dalla Carta dell'ONU del 48.
Gianpaolo Calchinovati, fu una questione di geopolitica, un momento sbagliato nell'agenda internazionale, quel mese di aprile del 94.
Ma questa lettura un po' troppo schiacciata sulle responsabilità della politica internazionale non è esattamente quella che preferisco. Anche delle parole che vengono spesso pronunciate sulla comunità internazionale, che in effetti è una parte del sistema internazionale che ha una posizione di egemonia e che cerca di difenderla, al limite anche sposando delle cause giuste in qualche caso, rimonta un po' all'idea che vorrei proprio fugare, l'idea che senza l'intervento di paesi civilizzati, e poi si pensa all'Europa, i problemi dell'Africa, che in questo caso vengono concepiti come problemi di paesi selvaggi, arretrati, cui prevale il caos, eccetera, non possono essere risolti. Il problema del Ruanda, del Burundi, e in genere i problemi interni, le cause interne, vanno risolte dai paesi, dalle loro forze politiche, dai loro opinion leaders, dai capi politici e così via. Naturalmente incrociano continuamente le forze internazionali, lo vediamo anche oggi, oggi ha spostato l'attenzione sul Sahel, ma anche qui ci sono dei problemi di state building complessissimi. La situazione del Ruanda era così, sfughiamo anche l'idea che sia stato un prodotto del colonialismo, e la situazione del Ruanda, da quello che si sapeva, la Fusaschi ha fatto degli studi molto precisi, dal 500, da quando incominciava a essere conosciuto questo regno e il suo gemello Burundi, con questa struttura, un potere dominato dai Tutsi, da un'egemonia Tutsi e una popolazione Hutu sottomessa. Però c'erano dei meccanismi di compensazione, di partecipazione, di distribuzione delle risorse. A un certo momento, con lo sviluppo del colonialismo e poi dello sviluppo della cosiddetta democrazia militare, questo ordine è saltato e non si è più riusciti a ristabilirlo bene. Non dimentichiamoci, c'erano delle trattative interne che erano in parte mediate dagli Stati Uniti e dalla Tanzania, ma che poi riguardavano fondamentalmente i due protagonisti, cioè il governo di Kigali e il fronte patriottico che stava entrando nel paese dall'esterno. Qui c'è stata una guerra civile, non dimentichiamo che non c'è stata una guerra internazionale, c'è stata una guerra civile che ovviamente rifletteva una situazione interna.
Sì, mi scusi, la interrompo perché purtroppo François Kankindi tra poco ci deve lasciare, e volevo chiedere proprio a lei, perché lunedì verrà ricordato ufficialmente il 20° anniversario del genocidio, perché la data esatta è quella. Il Ruanda nel frattempo è cambiato indubbiamente, ma la ferita è ancora aperta.
Soprattutto dopo aver sentito degli interventi come quello di Calchinovati, si riaprono, perché e sembra che qui i famosi africanisti devono ancora andare a cercare, a inventarsi l'acqua calda, quando ormai gli eventi e la storia ha sancito quello che c'è stato. Che parli di una guerra civile e non di un genocidio che c'è stato in Ruanda, veramente questo lascio a voi anche nel mentre, durante di una guerra civile, quindi dove il fronte patriottico fatto costituito da profughi ruandesi che cercavano di tornare a casa, e che il governo ruandese avesse organizzato un genocidio, questo penso che anche le Nazioni Unite, dedicando la giornata del 7 aprile, non ci sia più questa spazio a questo negazionismo un po' svelato. Quindi ecco, in Ruanda io ci sono stata ad agosto, vi posso dire veramente che dai viaggi che ho fatto dal 95, subito dopo il genocidio, man mano ho toccato ho visto con i miei occhi una volontà di un popolo di resilienza, di rialzarsi da quel fondo, di quel pozzo veramente di merda che avevamo toccato, no? Con 1 milione di morti dentro. Quindi questa è un appello, questo è un mio appello, dire aiutateci a ricostruire prima le cose come è stato, in modo che non succeda di nuovo, che in Ruanda le carte d'identità erano segnate Hutu e Tutsi, in base al quale la gente è stato ammazzato, e quelle carte d'identità sono state bandite. Oggi in Ruanda si cerca di ricostruire un futuro comune, c'è un programma nazionale che si chiama Ndumunya Ruanda, vuol dire io sono ruandese, perché noi la nostra difficoltà maggiore è quello da quando siamo stati colonizzati dai belgi, che sono arrivati a misurarci i nasi e l'altezza, e a distinguere e a mettere in risalto quello che eravamo, perché lo siamo sempre stato. E qui voglio sfidare Calchinovati a trovare una guerra civile tra la popolazione Hutu e Tutsi prima della colonizzazione. Non la troverete mai, perché una complementarità della nostra società era insito. La colonizzazione, applicando la vecchia politica del divide ed impera, ha usato prima i Tutsi per soggiogare gli Hutu, e da lì è partito le nostre divisioni. E che a tavolino sempre sia stato deciso che i Tutsi dovevano essere messi da parte perché avevano osato chiedere l'indipendenza, anche questo è stato diciamo documentato e scritto, no?
Sì.
Quindi le nostre divisioni, nessuno vuole negare la nostra responsabilità ricostruirci, però noi vogliamo solo che magari l'Occidente, per quello che le sue responsabilità che ha fatto, li riconosca, così come noi abbiamo preso la maggior parte della popolazione ruandese i macetti in mano, però in Ruanda non c'è un'industria delle armi, però lì era pieno di mitra, di tutto, sì, di granate che hanno sterminato 1 milione di morti. Quindi non si può negare quello che è successo, non si può continuare di nuovo a raccontare quella storia come è suggerito da Mitterrand, no? Il quale fine 94 ha osato dire: ma quale genocidio? Quello dei Tutsi contro gli Hutu contro i Tutsi. Come per dire, un genocidio degli ebrei contro i tedeschi contro gli ebrei, ma si può?
No, certo, ma non credo che siamo a questo punto, nessuno nega il genocidio che è avvenuto, Calchinovati.
Ma sì, credo che Françoise abbia più capacità di parlare che di sentire, perché le sue parole le condivido in pieno e praticamente si sovrapponevano a quello che ho detto. Una lunga storia di coesistenza è entrata in crisi in parte a seguito del colonialismo belga, che ossessionato dal dualismo Valloni-Fiamminghi ha riprodotto una spaccatura accentuandola, istituzionalizzandola. Ha anche ragione, ha utilizzato i Tutsi prima perché gli sembravano più belli, più intelligenti, poi a un certo punto è stata costretta anche da tutta un'evoluzione a sostenere gli Hutu, che costituivano la stragrande maggioranza della popolazione. Il partito Hutu è quindi diventato in qualche modo il collaboratore verso l'indipendenza. Non vedo come si possa negare che altre forme di violenza a danno degli Hutu sono avvenuti, soprattutto in Burundi, dove il governo burundese a lungo è stato sottoposto alla egemonia Hutu, alla egemonia Tutsi, e come si possa dimenticare che la partenza del genocidio è stato un attentato che ha portato alla morte su un aereo del presidente del Ruanda e del presidente del Burundi. Si è accusato a lungo il fronte patriottico, in particolare Kagame. Adesso le maggiori responsabilità sembrano andare verso una fazione
estremista Hutu,
appunto, all'interno del partito Hutu, che non voleva l'accordo di Arusha e tutto quello che ne seguiva. Ma la verità su questa storia è ancora relativamente incerta.
No, su questo veramente mi dispiace, devo intervenire.
Va bene,
perché
ci sono state delle
la verità è venuta fuori, vada a leggere veramente l'ultimo rapporto dei giudici Mark Trevig, che hanno fatto.
Si avvicina verso
non è che si avvicina, è stata sancito, perché scientificamente parlando non poteva l'aereo del presidente non poteva cadere nel campo militare diciamo guidato dall'esercito degli Nahrawi, no?
Sì, personalmente io sono molto un po' scettico su queste verità troppo scientifiche, perché sappiamo che tantissimi eventi, a cominciare dalla morte del nostro presidente dell'ENI, a distanza di anni non è mai stata chiarita. Quando ci sono questi incidenti aerei c'è sempre un grocco.
Vede allora sicuramente che io avevo ragione nel sentire ancora le sue posizioni ancora revisionista, proprio alla Mitterrand.
Ecco, la prossima volta che lei mi definisce negazionista, io risponderò in altro modo.
No, ecco,
io sto facendo una ricostruzione storica. C'è o no una guerra civile dal fatto che sta entrando in Ruanda tutto militarizzato, cerca di rientrare attraverso la forza? Se non è una guerra civile questa, non so esattamente che lei cosa intende per guerra civile. Non ho detto che c'è stato un genocidio reciproco, c'è stata una guerra civile.
E poi non deve confondere quello che è successo in Burundi e in Ruanda, perché il Burundi è uno stato a parte, dove giustamente, come dice lei, c'erano al potere i Tutsi, contrariamente a quello che c'era in Ruanda, no? Quindi io per la mia grandissima sfortuna sono nata in quello stato, quindi quello che è successo in Burundi noi lo vivevamo all'incontrario rispetto al Ruanda. Quindi che in Burundi
dobbiamo, però mi scuso, dobbiamo uscire un po' da questo dibattito a due. C'è raggiunto Michela Fusaschi, buongiorno.
Mi scusa, ma dove sono? C'è in atto una tormenta di grandine, quindi la linea va e viene. Mi scuso con lei e i suoi ospiti.
Certo, cerchiamo di essere brevi. Allora, lei si reca regolarmente in Ruanda. In questi 20 anni sono cambiati i rapporti fra le due etnie? E se sì, in che modo?
Allora, intanto ho sentito l'ultima parte dello scambio dei suoi ospiti e mi pare di poter affermare insieme a Primo Levi che la maggior parte dei fenomeni storici non è semplice, in tutti i casi non è di quella semplicità che a noi piacerebbe. Questo come premessa. Come seconda premessa, io lavoro sulle colline e secondo me c'è una grande differenza tra i rapporti di due etnie che non esistono, se non nella coscienza degli attori sociali, e in questo condivido entrambi le posizioni, cioè i sentimenti anche etnici si costruiscono e poi vengono agiti, altrimenti non ci sarebbe stato un genocidio. Poi le etnie in senso oggettivo, insomma, abbiamo dimostrato che non esistono. Credo che si faccia moltissimo nella zona di Kigali, nella Ruanda centrale. Sulle colline si fa molto, ma si chiede molto di più agli attori sociali che hanno di meno, e quindi da questo punto di vista è vero, come dice la sua ospite, che le carte d'identità non esistono più, però è altresì vero che gli attori sociali, laddove si ci sono riconosciuti e si sentono da una parte e dall'altra, spesso si comportano da una parte o dall'altra, e secondo me è là dentro che bisogna andare a, diciamo, togliere, a disinnescare eventuali potenzialità di conflitto. Dopodiché, e finisco molto brevemente, secondo me si sta facendo molto, ribadisco, secondo me più a Kigali centrali, dove dalla prima volta sono andata io non c'era nulla, adesso è pieno di grattacieli, rispetto a quello che si fa sulle colline, dove le persone sono comunque con mezzi di sostentamento minori. Questo è un dato di fatto.
Ecco, ma la convivenza funziona?
La convivenza riesce, funziona laddove non si riesce a disinnescare la cultura del sospetto. È inutile che ci raccontiamo che 20 anni siano sufficienti a diciamo, cambiare quello che gli attori sociali hanno incorporato. Io conosco e lavoro con i sopravvissuti, i rescapè, che hanno tuttora paura, e ho assistito, ho scritto degli articoli su questo, ho assistito a degli incontri tra genocidari e rescapè, e non sono incontri semplici.
I rescapè sono i sopravvissuti.
I sopravvissuti, i quali, se devo dire la verità, non li ho mai sentiti. Quelli che conosco, io ne conosco abbastanza, molti vivono anche a Roma, non li ho mai sentiti con sentimenti di vendetta. Altresì mi è capitato di essere ad aprile in Ruanda, non quest'anno perché non ci posso andare, ho assistito il giorno prima a degli ex genocidari che intimorivano le scape, e questo l'ho visto io, non mi è stato raccontato. Quindi questo è, diciamo, finché non si riesce a disinnescare questo tipo di rapporti sarà difficile, però nei piccoli luoghi, secondo me, i rapporti di vicinato sono spesso buoni rapporti di vicinato, difficili.
Certo. Michela Fusaschi, purtroppo la linea, la qualità della linea è molto povera. Siamo già in conclusione, vorrei chiedere un'ultima cosa a Mauro Politi, perché in questi anni si è sviluppato, da un punto di vista giudiziario, in Ruanda ci sono i tribunali popolari, mentre ad Arusha in Tanzania ha operato ed opera tuttora il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Che bilancio si può fare di queste due istituzioni piuttosto diverse?
Sì, io vorrei un attimo solo tornare al concetto di genocidio, però di atti di genocidio, perché è un concetto molto definito ormai anche dalla giurisprudenza internazionale.
Il genocidio, certo, purtroppo brevemente, perché siamo in chiusura.
Brevissimamente, gli atti di genocidio si caratterizzano per il cosiddetto dolo specifico, cioè la volontà di causare determinate sofferenze o uccidere determinate persone per la loro appartenenza a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e questo è un punto da tenere presente. Il Tribunale per il Ruanda, in una famosa sentenza del 1998, la sentenza Akayesu, ha ben illustrato il concetto di genocidio ed è una sentenza pilota in materia. Il bilancio del Tribunale per il Ruanda è sicuramente positivo, come credo che sia e abbia svolto un'azione complementare importante la giustizia interna, la giustizia tradizionale o transizionale, come si chiama, e che è basata su questi tribunali del popolo cosiddetti, dei tribunali di Gacaca cosiddetto. La mutua, diciamo così, il mutuo aiuto fra queste istituzioni, secondo me, è molto importante, a una condizione, ritengo, almeno dal mio punto di vista, che i maggiori responsabili siano soggetti a una giustizia vera e retributiva, mentre gli altri eventuali responsabili possono sottostare così a queste forme tradizionali che hanno un ruolo importante in sede di riconciliazione nazionale. Quindi una complementarietà, potremmo chiamarla con un termine moderno e derivato dall'esperienza della Corte Penale Internazionale, che ha funzionato in buona parte, che può funzionare e che può portare dei risultati utili appunto ai fini della riconciliazione nazionale.
Io la ringrazio e su queste considerazioni ringrazio anche tutti gli altri ospiti che hanno partecipato a questa puntata di Modem. Modem torna lunedì alle 8.25 sulla Rete 1, in replica alle 19.30 sulla Rete 2. Buona giornata a tutti.